Stampa, il Corriere della Sera, La Notte, La Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
No, un buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radiazione. Sono le 9 del mattino di oggi, giovedì 16 febbraio, e come sempre cominciamo la nostra rassegna stampa a partire dalla cronaca locale. Parleremo infatti tra pochi minuti del caso Artoni, quindi del rischio di licenziamento per 500 lavoratori, ma daremo aggiornamenti anche su Bagnoli e sulla cronaca padovana rispetto all'inaugurazione proprio ieri dell'anno accademico e ai relativi proclami che ne sono susseguiti. E poi alle 9.30 ci metteremo in collegamento con un compagno del collettivo Tazebao per la consueta rubrica internazionale, che questa mattina sarà dedicata ha una panoramica sul fronte interno e su quello esterno della politica Trump. Quindi vedremo un po' come la politica statunitense si sta modificando nei termini delle politiche protezionistiche sul fronte economico, ma anche di quelle securitarie sul fronte dell'immigrazione e infine sull'aspetto esterno, quindi principalmente rispetto ad Ucraina e Palestina. Quindi sicuramente tanta carne al fuoco, ma cercheremo come sempre di fare un approfondimento in merito per riuscire, insomma, nel nostro piccolo a cercare di leggere un po' questa fase. Poi seguiranno invece le notizie dalla cronaca nazionale. Detto ciò, come sempre vi ricordo che potete scriverci alla nostra pagina Facebook oppure a quella Twitter, o in alternativa anche alla mail contaminati@radiazione.info. Quindi ci sentiamo tra un paio di minuti.
Ma tu come ci sei finita lì dentro?
Io cercavo lavoro e ho trovato questo. E sono pure brava. Io non avrei mai creduto di essere così spietata con quelle povere casalinghe.
Appena diplomato, adesso che ho finito, mi troverò un bel posto, sarò sistemato. Vedrai che la fortuna mi avrà guardato e troverò la strada che ho sognato. Ho preso più di 80, ho fatto ogni domanda, ho sempre detto sì a quello che comanda. Specializzato, pertanto che ho cercato, nessuno mi ha voluto. Non hai le conoscenze, non sei raccomandato, e poi tu sei tra quelli che non ha pagato. Marco si chiede cosa devo fare, ci sarà un domani se il presente è da buttare. Marco si chiede cosa devo fare, ci sarà un domani, intanto vado ad occupare. Tutta la vita davanti, guarda quanti, guarda dietro, guarda avanti. La vita davanti. Cinque, sei mesi, con i miei sogni sempre appesi. Tre mesi, quattro, cinque, sei mesi, bruciano gli anni sempre accesi. Marta si è chiusa nei call center, chi ti vede, chi ti sente. Devi vendere, convincere la gente, gentilmente ma insistentemente. Marco si chiede cosa devo fare, ci sarò un domani se il presente da buttare. Marco si chiede cosa devo fare, ci sarò un domani, intanto vado ad occupare. Tutta la vita davanti, guarda quanti, guarda dietro, guarda avanti. La vita davanti. Tutta la vita davanti, guarda quanti, guarda dietro, guarda avanti. La vita davanti. Thank you.
40 anni dove è andato il 68. La piazza, le strade, mio padre l'ha detto, sta finendo tutto. Adesso nel 2008, dopo 40 anni dove è andato il 68. La piazza, le strade, mio padre l'ha detto, alla fine non ti sei accorto, alla fine non ti sei accorto, alla fine non ti sei accorto. Tutta la vita davanti, guarda quanti, guarda dietro, guarda avanti, la vita davanti. Guarda dietro, guarda avanti, la vita davanti. Tutta la vita davanti, guarda quanti, guarda dietro, guarda avanti, la vita davanti. Tutta la vita davanti, guarda quanti, guarda dietro, guarda avanti, la vita davanti.
Eccoci allora, 9:06 minuti in diretta con la nostra rassegna stampa di oggi giovedì 16 febbraio e come preannunciato pochissimi secondi fa, precisamente 14 secondi fa sulla nostra pagina Twitter, apriamo la rassegna dal punto di vista della cronaca locale con una notizia che abbiamo qui sul Gazzettino di Padova, a pagina 9, ovvero il caso Artoni, società in fallimento, Ferkam intenzionata a subentrare solo licenziando. La crisi, quindi, oltre ai 100 di Artoni, destino incerto anche per i 70 lavoratori di Michelin, i 130 diesel e i 100 di Padua Servizi. Si parla quindi di 500 lavoratori a rischio, questo è proprio il titolo qui sul Gazzettino, logistica, 500 lavoratori a rischio rispetto a appunto l'ipotesi di trovarsi senza occupazione e le trattative in atto, specie quella relativa ad Artoni e alla possibile acquisizione da parte di Ferkam, non sembrano promettere bene. Il quadro della situazione generale è stato delineato ieri dalla FILT CGL provinciale, nell'ambito del presidio davanti alla sede dell'Artoni in via Inghilterra, mentre le parti sindacali si stavano incontrando per definire possibili vie di uscita da una crisi occupazionale che potrebbe non avere precedenti nella storia della logistica del territorio. Il caso più eclatante e numericamente significativo sul fronte occupazionale è infatti, come emerge anche un po' dal titolo, quello della società Artoni, in fallimento e piena di debiti, alla quale si era interessata la Ferkam, decisa ad acquistarla, ma solo a patto di licenziare un terzo della forza lavoro. Una proposta che non è stata accolta dalle organizzazioni sindacali, che hanno rigettato la richiesta bloccando l'accordo e la trattativa. Da qui la richiesta dell'Artoni al Ministero di poter accedere alla cassa integrazione, rifiutata in assenza di un piano industriale di rilancio. La Ferkam ha fatto dunque un passo indietro, ritirando qualsiasi tipo di interesse e proposta di acquisizione della società. Ma l'Artoni e i sindacati non si arrendono, anche perché in ballo ci sono 2.500 posti indiretti a livello nazionale, 300 diretti a livello regionale e 60 a livello padovano, ai quali se ne aggiungono altri 40 di indiretti. E qui poi abbiamo anche la testimonianza del segretario della CGL di Padova, della FILT CGL, che spera che la Ferkam decida di rimettersi in gioco e poi afferma, insomma, che l'ipotesi sulla quale stanno trattando in queste ore le parti riguarda proprio l'impegno di Artoni nel richiedere la cassa integrazione al Ministero per quelle filiali che Ferkam non è interessata ad assorbire. Tra l'altro, rispetto alla speranza che questa azienda si rimetta in gioco, mi viene proprio in mente Monicelli quando affermava che la speranza, per l'appunto, è un'invenzione dei borghesi proprio per tenere i lavoratori tranquilli. Ad ogni modo, aperta e chiusa parentesi, e continuiamo appunto con la lettura dell'articolo, e si legge che attualmente, insieme alla vicenda della società di Via Inghilterra, sono diverse le situazioni di imprese dedicate alla logistica che presentano difficoltà. Il cantiere di logistica, io ho letto Michelin, ma non so se sia in realtà Michelin, questo purtroppo non lo so. Comunque sta a Tribano e ed è importante sottolineare che prevede la chiusura entro il 2017 e ciò vede coinvolti circa 70 lavoratori tra diretti e indiretti e oltre 100 autotrasportatori. Poi abbiamo il cantiere della diesel di Limena, tra l'altro di cui avevamo parlato anche ai nostri microfoni, per il quale c'è l'ipotesi di chiusura entro settembre 2017 con circa 130 lavoratori coinvolti tra diretti e indiretti e decine di autotrasportatori, e infine la chiusura della cooperativa Padua Servizi con il licenziamento di circa 100 operai, dei quali solo una piccola parte potrà essere rioccupata in nuovi appalti. E per finire appunto l'Artoni, che conta 3.000 lavoratori in tutta Italia, oltre un centinaio dei quali impiegati su Padova. Quindi una situazione sicuramente drammatica, e qui poi all'interno dell'articolo abbiamo infatti anche la foto che vede il presidio di ieri con una nuova protesta in Via Inghilterra, dove per l'appunto c'è proprio la sede dell'Artoni.
Ma un cucciolo di radio!
Dovresti convenire che tu sei pazzo! Mica Van Gogh! Mica Van Gogh! Mica Van Gogh! Tu sei pazzo! Mica Van Gogh! Mica Van Gogh! Mica Van Gogh! Tu sei pazzo! Mica Van Gogh! Mica Van Gogh! Mica Van Gogh! Tu sei pazzo! Mica Van Gogh! Tu sei pazzo! Mica Van Gogh! Van Gogh! A 16 anni giro tra collezioni d'arte, tu 16 anni Yugi o collezioni. Salon del Louvre, tu nell'autosalon del SUV rimani mutande. Lui olio su tela e creò dipinti, tu olio su muscoli, gare di bodybuilding. Lui paesane, modelle, prostitute, tu passi le notti nel letto con il computer. Lui ha talento, lo sai, tu un po' che non l'hai. Lui scommette su di sé, tu poker online. Lui è saltato per aver incontrato cocaine, tu è saltato per aver pippato cocaine. Lui ha senso e poesia, tu senza poesia. Lui ha fede, tu ti senti il messia. Io ti sento parlare, sto per fare lo stesso. Ho il rasoio tra le dita, ma non ti ammazzo. Avrò pietà di te perché tu sei pazzo. Mica Van Gogh, mica Van Gogh, mica Van Gogh. Tu sei pazzo. Mica Van Gogh, mica Van Gogh, mica Van Gogh. Tu sei pazzo. Mica Van Gogh, mica Van Gogh, mica Van Gogh. Tu sei pazzo. Mica Van Gogh.
Cheeseburger, allucinazioni che alterranno la vista. Tu ti fai di funghi ad Amsterdam, ma ciò non fa di te un artista. In fissa con i cellulari, lui coi girasoli. Girare con te è un po'
eccoci, le 9:16 minuti, qui in diretta con la rassegna stampa di oggi, giovedì 16 febbraio, e come scritto appunto un minuto fa sulla nostra pagina Twitter, parliamo dell'Università degli Studi di Padova con l'apertura dell'anno accademico che è avvenuta proprio ieri, e difatti in primo piano qui sul gazzettino che abbiamo sotto mano la seconda pagina è dedicata proprio all'anno accademico. Si parla anche di una scheda rispetto ai dati del nostro Ateneo, infatti si contano 61.000 studenti, quindi sicuramente anche un po' in calo rispetto agli anni scorsi, 2010 docenti, 2.297 tecnici e amministrativi, 2.251 assegnisti e dottorandi di ricerca, 55 ricercatori poi a tempo determinato. In tutto 6.600 persone. Un Ateneo che mostra una buona tenuta, qui si legge, in un contesto generale di calo delle immatricolazioni, e al momento le immatricolazioni pare siano 17.700, qui appunto si parla del contesto nazionale. Poi il BO offre ai suoi iscritti, per il 55% donne, 172 corsi, di cui 81 lauree, 80 lauree magistrali e 11 lauree magistrali a ciclo unico, e poi 8 le scuole d'Ateneo a sostituire le vecchie facoltà, quindi sostituite appunto dai dipartimenti. Ci sono agraria e medicina, veterinaria, economia e scienze politiche, giurisprudenza, ingegneria, medicina e chirurgia, e poi psicologia, scienze, scienze umane, sociali e del patrimonio culturale. Tra l'altro, qui abbiamo la consueta foto in cui ci sono il rettore e tutti i vari pezzi grossi dell'Università Padovana, e ovviamente non troppo è dedicato a un discorso di non troppo spazio è dedicato a un discorso di assunzioni piuttosto che di offerta formativa, eccetera eccetera, ma ciò di cui si parla principalmente è il nuovo ospedale. Infatti il suo primo pensiero, quello appunto del rettore, riguarda proprio l'ospedale come affondo che dà alla politica nostrana. Lui afferma: continuare a spostare la decisione è un danno alla salute dei cittadini, e anche i candidati sindaco si impegnino con chiarezza di intenti e tempi. E poi ovviamente comunque si parla anche di studenti rispetto a una generica capacità innovativa, profondità culturale, modernità scientifica offerti dall'Ateneo. Peccato poi che ovviamente se uno studente si ritrova ad essere anche studente lavoratore, di certo la vita non è particolarmente facile per lui, nei termini sia del sostentamento degli esami, ma soprattutto nei termini di tasse universitarie che si alzano a dislivello non appena spori con il normale corso. E poi il secondo pensiero è per il reclutamento del personale docente, si parla infatti del 2016-2018, sostenuto da 25 milioni di euro e 150 punti organico. E quindi, inaugurando il 795esimo anno accademico ieri in un'aula magna vestita a festa, il magnifico rettore Rosario Rizzuto ha anzitutto lodato il capitale umano che anima l'Accademia, e poi ha chiesto, e questa probabilmente è anche una delle poche cose buone dette, ha chiesto con rinnovato slancio verità e giustizia per Giulio Regeni. E poi qui abbiamo tutta una serie di dati rispetto a immatricolazioni che abbiamo già citato prima, piuttosto che la collaborazione delle 9 università di Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, con capofila Padova, però collaborazione destinata a cosa? Destinata a quanto un po' avevamo già approfondito nelle scorse rassegne, quindi al piano Industria 4.0 del governo, dove non a caso proprio la nostra città dovrebbe vedere insomma quella sorta di competence center di cui tanto si parla. Si parla poi di internazionalizzazione, quindi insomma di studenti che vengano anche direttamente insomma da California, Australia, Africa e quant'altro, e sono questi i paesi in cui in primis la Cina si identificano anche dei partner forti, così definiti, nei diversi ambiti geografici. Tra l'altro ovviamente una sala, quella di ieri, gremita di tutta una serie anche di persone qui definite ovviamente di alto rilievo, quindi il neocommissario Paolo De Biagi, il vescovo Claudio Cipolla, il sottosegretario all'ambiente Barbara Degani e poi tutta una serie di rappresentanti della politica, l'imprenditoria, la sanità e le forze dell'ordine, e poi anche un Romano Prodi che inaugura appunto anche lui l'anno accademico padovano e afferma: la globalizzazione porta con sé il desiderio di autoritarismo, ma la forza di un paese è la conoscenza. Che poi è quello stesso Romano Prodi che poco tempo fa, anche se questa dichiarazione non è stata particolarmente diffusa o comunque amplificata via media mainstream, ha affermato: serve un nuovo riformismo o altrimenti sarà rivoluzione. Noi ovviamente ci auspichiamo per la seconda opzione.
Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il Re.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
E passiamo, come dire, da pochi metri dal Bo al Conservatorio Pollini, che si trova, come sapete, per chi è di Padova, sempre nelle vicinanze, e non a caso anche nelle vicinanze dell'ordine degli articoli qui sul Gazzettino di Padova. Infatti subito dopo questo articolone che ho un po' riassunto relativo al nuovo anno accademico, si passa poi a, alla situazione del conservatorio, dove si legge: se suona il pianoforte, a ballare è il pavimento. Si parla quindi di un Pollini dimenticato, dove a giudicare dalle foto ci sono studenti che fanno lezioni o che si esercitano all'interno dei locali delle caldaie oppure anche nei bagni, e qui abbiamo anche la testimonianza del direttore, il maestro Leopoldo Armellini, che dice: quando ero studente mi esercitavo in bagno come i miei allievi oggi. Già tra il 1973 e l'80, quindi, si ritrovava anche lui in questa situazione. Quindi, dopo essersi diplomato a Milano e poi aver studiato all'estero e tornato a Padova, non ha trovato alcun miglioramento. E il miglioramento, a quanto sembra, non c'è nemmeno oggi, che siamo nel 2017. Quindi un conservatorio da 50 anni nella cosiddetta sede provvisoria, che però tanto provvisoria non è, tra crepe e aule sovraffollate. A quanto sembra non si salva neanche l'auditorium, ci sono infiltrazioni d'acqua nella sala, e dal tetto appunto si insinua l'acqua, le infiltrazioni vicino al palcoscenico sono evidenti, ed è l'unica sala da musica capiente della città, sempre richiestissima. E a Padova da decenni si discute, si ridiscute, non si fa nulla. Non è un caso che Padova debba il suo nome ad una palude, così appunto si afferma. Con la crisi tutti gli enti musicali contano su bilanci sempre più risicati e noi cerchiamo di offrire prezzi bassi. Vanno aggiunte poi le bollette, soprattutto i 5 operatori con patentino richiesti dalle norme di sicurezza, che in Italia sono esageratamente severe. All'estero invece puoi suonare ovunque, chiese comprese, senza problemi, per non parlare di un 20% degli incassi da girare alla provincia. Insomma, l'auditorium non è una risorsa. Questa appunto la testimonianza. E anche una testimonianza che si collega a il soffitto appunto sopra il palcoscenico, tolto nel 2004, perché i prismi riflettenti non erano ignifughi e quindi rimpiazzati da teli in tessuto sicuramente poco efficaci e poco igienici, adesso pieni di polvere, e che andrebbero sostituiti con pannelli di legno riflettenti. E a quanto pare solamente la fondazione Cariparo pare pronta a dare questo aiuto, quando invece sicuramente questo aiuto dovrebbe venire da altrove. E poi un cinquantenario da dimenticare più che da festeggiare, questo è relativo proprio al lontano 1967, visto che è da quel momento che il Pollini occupa lo stabile dell'ex municipalizzata del gas. Una sede provvisoria diventata ormai definitiva, quindi uno scenario un po' all'italiana, nonostante i gravi problemi di stabilità, di fatiscenza e soprattutto di spazio. Infatti questa magari la tematica che è un po' il filo conduttore di questo articolo, perché si parla di 800 studenti affiancati da 81 docenti di ruolo e 50 a contratto, che sono costretti a seguire le lezioni e a provare in sole 19 aule, molte compromesse proprio da queste infiltrazioni d'acqua, da crepe e da buchi nel pavimento, e poi anche pericolose pendenze che costringono gli strumenti più pesanti a rimanere relegati negli angoli più sicuri. E qui poi abbiamo tutta una serie di testimonianze proprio che ci ricollegano al titolo, quindi al fatto che se suona il pianoforte a ballare è il pavimento. Giustamente gli insegnanti sono piuttosto allarmati, e difatti da tra l'altro dal 1999 i conservatori non sono più equiparati a una scuola superiore ma ad un'università. Con la riforma anche l'Istituto Musicale Padovano è passato dalle mani della provincia a quelle del MIUR, mentre lo stabile è di proprietà del comune, che è un po' una di quelle situazioni, insomma, in cui il rimpallare la responsabilità e quindi anche operare lo scaricabarile, insomma, diventa piuttosto facile. Neppure l'emergenza terremoto del 2012, che ha disseminato di crepe tutto l'istituto, ha fatto scattare almeno una ristrutturazione dell'esistente. E quindi, insomma, si conclude proprio con la testimonianza del direttore prima citato, con l'affermazione che quello di Padova è sicuramente il conservatorio con la peggior sede del Veneto, e Verona ad esempio gode di aule spaziose adeguate, Vicenza occupa un voluminoso ex convento, e nel frattempo invece qui vengono rifiutate molte domande di iscrizione, lottando giorno dopo giorno per preparare al meglio gli studenti, nonostante tutto. E infatti poi, se volete anche approfondire ulteriormente la cosa, ci sono anche via web, ma anche qui a pagina 5 del Gazzettino, una serie di testimonianze appunto degli studenti, ripresi, come dicevo prima, in bagno piuttosto che nell'aula delle caldaie, che affermano che cercano di imparare come possono, arrangiandosi, e che questa, insomma, è la nostra vita in tempi di crisi.
طارا في حومتي في الفوسطة بنسيا مولا تريبولي الفابيش طال حبط وزينهم زين بلادي دوك ليا ما كنتي ما خلوي دورو ما يسعى في الجيب لابس المعركة والدار نكري.
E adesso, un po' come preannunciato prima, ci metteremo in collegamento con il compagno del collettivo Tazebau, con il quale facciamo un po' prima la rubrica internazionale, che come dicevo all'inizio della trasmissione sarà dedicata un po' ai primi effetti concreti della politica statunitense targata Trump.
يقولوا الجزائر تعجب الانظار تحكمني الشاقة ونبدا نبكي واحد جايح يبوليتيكي الاخر حمار في تكنيكي حاشا خويا الفهم يا ولد بلادي هدي يا حكايتي هدي يا حكايتي هدي يا حكايتي صغري في أرض بابا وجدادي يا مد الشمس ولا ميدي تيراني عشرة عشرين شركة باش نشرو عند المزابي بالون خمسطاش مية كعراشي نلعبو في السنقة نجوزو الوقت يقولو علي غالي خمم باش تلقى أكتيفيتي علمتني نسرق المارشيات وضروليات كيفاش حبيتني انا نريزيتي دو كان نبكي ونشكي يستشفوا فيا عديالي وانا ماني حايب هاد الشي ما كريتو يا ما تخلوي وانا جامي نكريتي ما كرتو اي ما سوسيتي هدي حكايتي هدي حكايتي هدي حكايتي هدي حكايتي.
E allora rieccoci le 9:33 minuti qui su radiazione.info durante la rassegna stampa di oggi giovedì 16 febbraio e come preannunciato siamo in diretta per la rubrica internazionale con un compagno del collettivo Tazebau. Ciao.
Ciao, ciao a tutti.
Ecco, appunto, abbiamo preannunciato prima anche agli ascoltatori che quest'oggi, nonostante sicuramente la tematica sia molto ampia e sicuramente non affrontabile, insomma, in pochi minuti, vorremmo un po' approfondire quelli che possono essere, diciamo, i primi effetti concreti della politica statunitense targata Trump, sia da un punto di vista interno, sia sul fronte esterno. Quindi abbiamo ad esempio visto come nel cosiddetto giorno senza lattini e rifugiati, in realtà migliaia di lavoratori abbiano paralizzato il Wisconsin, perché migliaia di latini per l'appunto sono usciti nelle strade a Milwaukee, stato del Wisconsin per l'appunto, a manifestare contro le politiche migratorie del presidente Donald Trump, tra l'altro contenuti piuttosto significativi, perché slogan come il pueblo unido a más será vencido e manifestanti appunto che hanno scandito e anche scritto mai più deportazioni, quindi uno scenario in cui migliaia di lavoratori si sono fermati, di conseguenza centinaia di imprese hanno chiuso e anche si è manifestata la solidarietà degli studenti che sono usciti dagli istituti proprio per protestare contro le deportazioni e dare un po' uno stop all'ipotesi di trasformare di fatto i suoi uomini in agenti dell'emigrazione, quindi una protesta che è stata in grado di paralizzare le attività dell'industria del formaggio del Wisconsin, così come anche i di ristoranti piuttosto che negozi di alimentari, ma anche servizi, impianti manifatturieri, hotel, questo quanto anche leggiamo da un articolo appunto pubblicato da InfoOut, e si preannuncia insomma l'inizio di una battaglia che sicuramente andrà avanti. Poi ovviamente, come dicevamo anche la settimana scorsa, quando si parla di Trump non si parla come dire solo di muri o di sparate demagogiche rispetto alla sua propaganda, ma ci sono senz'altro tutta una serie di notizie che forse non passano neanche troppo in evidenza, ma che dimostrano che le contraddizioni interne a questo paese sicuramente si fanno sempre più forti, e mi riferisco ad esempio proprio alle dimissioni di Flynn, quindi consigliere alla sicurezza. Quindi ti chiederei un po' se possiamo iniziare ad approfondire quelle che comunque sono delle politiche di fatto che vanno verso un protezionismo sul fronte economico.
Ma le politiche protezioniste di Trump, ma vabbè, sì, sappiamo che uno dei primi provvedimenti dell'amministrazione è stato quello di uscire dal Trans-Pacific Partnership, e poi vedremo come cosa farà Trump rispetto al NAFTA, rispetto al TTPE, cioè al trattato di libero commercio con l'Unione Europea. E, beh, sì, il protezionismo di Trump è il riflesso di un, sul piano economico, è il riflesso di una della crisi dell'imperialismo statunitense sul piano dei mercati mondiali, per cui in sostanza l'imperialismo USA non ha più una forza economico-commerciale e finanziaria che gli consente di utilizzare le aree di libero commercio in termini dominanti o sicuramente dominanti. Questo fa sì che si sia, con l'elezione di Trump alla Casa Bianca, si sia imposta una linea per cui il libero scambismo, che è il neoliberismo, che sono stati insomma i cardini della politica economica estera statunitense negli ultimi anni, abbiano subito una battuta d'arresto, perché oramai la concorrenza commerciale e la crisi economica degli Stati Uniti, negata dai mass media internazionali, ma in realtà è ben presente in realtà è parte di una crisi mondiale del capitalismo, stanno facendo sì che una certa chiusura economica dell'imperialismo USA sia inevitabile. E ricordiamoci che il protezionismo alla fine è un modo, è un altro modo di saccheggiare i popoli e la ricchezza prodotta dal proletariato internazionale con il lavoro, perché imporre delle tasse ai prodotti in entrata significa in sostanza appropriarsi in maniera coercitiva del valore contenuto in queste merci, in questi prodotti, saccheggiare le altre economie laddove le altre economie e la produzione mondiale, non più un saccheggio che avviene attraverso i mercati cosiddetti liberi dagli investimenti, ma un saccheggio che avviene diciamo alla fonte o alla sorgente, a seconda dei punti di vista, con una tassazione che in sostanza su quelle merci e stolce il valore di quelle merci e lo fa incamerare all'interno dell'imperialismo statunitense, oppure saccheggia le economie degli altri paesi in termini indiretti, perché in sostanza fa sì che comunque sul mercato statunitense prevalgano le merci prodotte negli Stati Uniti, perché hanno una tassazione inferiore e quindi porta gravi conseguenze per le altre economie che si ritrovano con un mercato in meno, senza uno sbocco commerciale. Il protezionismo comunque di Trump peserà e non risolverà assolutamente né la crisi degli Stati Uniti né la crisi della crisi economica internazionale, e provocherà un effetto domino a livello mondiale, che è già in corso prima dell'elezione di Trump, cioè un effetto, un gioco al protezionismo da parte delle diverse potenze imperialiste, ma anche dei diversi capitalismi, delle diverse borghesie dei singoli paesi, e questo sarà pagato, questa nuova instabilità o queste nuove misure comunque sul piano economico saranno fatte pagare ai rispettivi proletariati, alle classi operaie che pagheranno il prezzo di mercati ormai resi asfittici dalle barriere doganali e dalla mancata circolazione delle merci, e si ritroveranno alla mercé dei rispettivi padronati che attraverso le chiusure commerciali, promettendo mari e monti sulla base del ritorno a politiche nazionalistiche, alla fine avranno mano libera a spremere i lavoratori nei singoli paesi.
Sì, che poi vediamo anche come gli Stati Uniti non siano certo un Moloch fermo, statico o immutabile, non solo a partire dal fatto che, come si diceva prima, il governo attualmente perda pezzi, e perda pezzi tra l'altro piuttosto importanti, ma anche le stesse dichiarazioni di intenti di Trump suscitano non a caso l'ira di tutta una serie di grandi multinazionali, McDonald's, ma non solo, proprio perché non sono ovviamente inclini a perdere margini di profitto in generale rispetto appunto a la demagogia di Trump sulle politiche protezioniste, ma in parallelo anche a quelle politiche contro l'immigrazione, che ovviamente sono un aspetto diverso, ma che poi un po' tendono anche a intrecciarsi all'interno, insomma, di un discorso nazionalista. Ed è un discorso in cui Trump senz'altro si contraddice, perché man mano fa una serie, diciamo, di sparate, chiamiamole così, ad esempio contro la Cina piuttosto che la Russia, poi ovviamente tenta di fare marcia indietro. Ecco, probabilmente non è tanto per colpa della sua figura in sé, ma proprio per il fatto che l'imperialismo statunitense si trova in una crisi più profonda di quanto sembri.
Ma diciamo che Trump io non credo che Trump non abbia una linea, come ci viene detto dai mass media borghesi, ci viene dato questo messaggio di fondo che alla fine Trump è un confuso, è un uomo, soprattutto i mass media della sinistra borghese, che sono ovviamente piuttosto critici nei suoi confronti, ci viene propinata l'immagine di un uomo confuso, di un principiante della politica, eccetera. Io penso che faticosamente Trump sta elaborando una nuova linea, o comunque sta tentando di mettere in piedi una sua linea, quella della fazione borghese che lui rappresenta, o comunque una linea capace di, diciamo, rappresentare gli interessi complessivi dell'imperialismo statunitense, che poi diventi una linea complessiva. Ecco, questo comporta tutta una serie di contraddizioni che sono, insomma, che sono inevitabili, sia sul piano interno sia sul piano estero mondiale. È chiaro che c'è una stretta sull'immigrazione, può essere un modo di governare una società in crisi trovando il capo espiatorio, può essere il modo, penso, fondamentalmente di abbassare ulteriormente il costo del lavoro, perché, come dicevamo già la scorsa settimana, la merce della forza lavoro più è gabellata da divieti, permessi, proibizioni, e questa è la condizione degli immigrati, più abbassa il prezzo, più è disposta a vendersi, almeno questa è la tendenza o quello che vorrebbero imporre i padroni, ma provoca ovviamente delle contraddizioni temporanee, perché multinazionali o altri settori economici che si servono di manodopera immigrata vengono temporaneamente insoddisfatti. Poi sul piano, è ovvio che sul piano mondiale rigettare il libero scambismo vuol dire anche in questo caso disciplinare la borghesia, la stessa borghesia imperialista statunitense, a maggiori investimenti in patria, e questo significa, per chi aveva interesse appunto a una proiezione estera, una diciamo rimodulazione della divisione del lavoro sul piano globale. Per quanto riguarda i rapporti con Russia e Cina, il discorso è ancora più complesso. È chiaro che all'interno degli apparati dell'amministrazione statunitense c'è una fortissima tendenza anti-russa, potremmo chiamare una sorta di lobby, ecco, con un termine che va in voga più adesso, una sorta di lobby anti-russa di un gruppo di pressione che corrisponde a una fazione borghese che è trasversale al Partito Democratico e al Partito Repubblicano, che sta premendo su Trump in ogni maniera perché venga raddrizzata la politica di apertura verso la Russia e si ritorni di più, ci si avvicini di nuovo ai toni guerrafondai nei confronti della Russia che erano di Obama. Ecco. E per quanto riguarda la Cina, voglio dire, è chiaro che Trump ha dovuto fare una marcia indietro, perché avallare ufficialmente l'indipendenza di Taiwan e l'esistenza di due Cine poteva essere dirompente sul piano immediato nei rapporti con la Cina, però ricordiamoci che lo scorso fine settimana Trump ha incontrato il primo ministro giapponese Abe e c'è stata un'apertura pesante, direi pesantissima, a favore del Giappone nella contesa con la Cina riguardo alle isole Senkaku, e questo è un rilancio in generale del militarismo giapponese come braccio armato dell'imperialismo giapponese stesso e come anche garante degli stessi interessi imperialistici statunitensi nell'area, e questo comunque continuerà ad avere delle conseguenze pesanti nei rapporti con la Cina.
Certo, tra l'altro, sempre rimanendo, diciamo, sul fronte esterno, abbiamo anche visto proprio in questi giorni come senz'altro gli Stati Uniti non restino, diciamo, con le mani in mano, ma purtroppo piuttosto vicino a noi, quindi parliamo proprio dell'Ucraina, a due anni dagli accordi di Minsk pare, insomma, che un convoglio ferroviario carico di carri armati e mezzi blindati statunitensi sia stato filmato in viaggio dalla Slovacchia verso l'Ucraina, oltre al fatto che in parallelo, su un altro scenario di guerra costante, quello della Palestina, Trump si è recato proprio a colloquio con Netanyahu e fondamentalmente ha, da un lato, affermato che Israele cerchi di contenersi un po' sugli insediamenti, ma nel contempo ha comunque dato il suo sostegno all'entità sionista e ha affermato che vorrebbe anche spostare l'ambasciata statunitense a Gerusalemme. Quindi sicuramente anche questi, anche queste mosse, insomma, ci danno un po' l'idea di, sì, di uno scacchiere in rapida evoluzione.
Ma sicuramente, diciamo che l'offensiva che iniziata nella seconda settimana di febbraio in Donbass da parte del regime di Kiev è un chiaro riflesso delle pressioni che in questo caso un alleato dell'imperialismo statunitense come l'attuale governo ucraino tenta di fare su Trump e le provocazioni che questo regime sta facendo. È chiaro che di fronte a quello che sta avvenendo in Ucraina, la scelta di campo che comunque l'imperialismo USA fa è stare dalla parte dei golpisti di Kiev, perché rappresentano i suoi interessi. E infatti anche rispetto alle sanzioni riguardo la Russia, Trump è stato chiaro e ha detto che finché la Russia continua ad occupare la Crimea non ci sarà nessuna loro ulteriore attenuazione. C'è stata una piccola attenuazione delle sanzioni nei primi giorni di febbraio decisa dal tesoro statunitense, ma la posizione sulla Crimea, sul rapporto tra annessione della Crimea e sanzioni, Trump è stata in linea con quanto aveva già fatto Obama. Per quanto riguarda la Palestina, la posizione di Trump è veramente schiacciata su Netanyahu, nel senso che Trump addirittura non illude più i palestinesi col discorso dei due popoli, due stati, ma ha detto addirittura che la pace è possibile con uno Stato. È chiaro che l'unico Stato in piedi in questo momento in Palestina è lo Stato di Israele, e questo significa, nonostante i mugugni sugli insediamenti che procedono, questo significa legittimare la piena espansione degli insediamenti e in generale tutta l'occupazione sionista della Palestina.
Certo, tra l'altro uno scenario, quello di questo colloquio, in cui lo stesso Trump ha affermato, come leggiamo anche qui da un articolo pubblicato in questi giorni dall'ANSA, che Israele affronta degli enormi problemi di sicurezza a partire dall'accordo nucleare con l'Iran, e lui l'ha definito uno degli accordi peggiori che io abbia mai visto, e ovviamente ha aggiunto anche che la sua amministrazione ha già imposto delle nuove sanzioni contro Teheran. Quindi anche questo tassello è un ulteriore passaggio in più.
Certamente, tra l'altro probabilmente un aspetto che non viene sottolineato dalla stampa internazionale imperialista è che Trump ha un interesse anche, diciamo, specifico, cogente sulla continuità nelle sanzioni all'Iran, sulla continuità sul ripristino di più gravi sanzioni rispetto a quelle che Obama aveva tolto, perché rappresentando una fazione di borghesia imperialista che è quella dello shale gas, del gas di scisto statunitense, ha interesse a che il mercato ad evitare una riproposizione dell'Iran come produttore energetico sui mercati mondiali, perché questo abbassa i prezzi e non rende minimamente concorrenziale e non dà profitti all'industria energetica statunitense. Quindi c'è anche questo interesse, ma diciamo più in generale l'allineamento di Trump con l'entità riguarda l'Iran sta in questo momento avendo una specie di puntello che Trump vuole mettere sulle vicende medio orientali, cioè la linea della nuova amministrazione è quella di puntare sugli alleati locali, dove questi alleati siano in grado, e Israele lo è, di essere muscolari quanto l'imperialismo statunitense. Abbiamo visto col Giappone, si potrebbe dire anche col Sud Corea in Asia, in Estremo Oriente, invece sul Medio Oriente Trump punta su Israele e ormai sta chiaramente sempre più puntando anche sui sauditi, nuovamente sulle petromonarchie tradizionali alleati dell'imperialismo USA. E voler nuovamente isolare del tutto l'Iran rientra in questa strategia. Tra l'altro mi permetto di aggiungere che un certo raffreddarsi dei toni rispetto alla Russia, rispetto alle grandi aperture che Trump aveva fatto presagire in campagna elettorale all'inizio del suo insediamento, serve anche a premere su Putin, perché in sostanza la Russia si sganci dall'Iran, perché per disarticolare questa alleanza tra Mosca e Teheran, che è stata molto influente nelle ultime vicende medio orientali, pensiamo alla guerra in Siria ad esempio.
Certo. Sicuramente abbiamo, come dire, toccato tanti punti all'interno, insomma, di questa rubrica, ma riprenderemo anche gli approfondimenti nelle prossime rassegne. E io ovviamente, come sempre, ti ringrazio per il tuo contributo e ci possiamo sentire giovedì prossimo.
Grazie a voi e ci sentiremo, sì.
Ciao, grazie. Buona giornata.
Ciao, ciao.
Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Where'd you read 'em? This one needs a brand new read 'em. Weed and the key, weed and the key them to life. Let's beat 'em. Weed them smartphones, don't beat 'em. Borders, what's up with that? Politics, what's up with that? Police shots, what's up with that? Identities, what's up with that? Your privilege, what's up with that? Broke people, what's up with that? Broke people, what's up with that? The realness, what's up with that? The new world, what's up with that? I'm gonna keep up on all that. Guns close doors to the system. Yeah, fuck 'em when we say we're not with them. We're solid and we don't need to kick them. This is North, South, East and Western. Yeah, guns close doors to the system. Yeah, fuck 'em when we say we're not with them. We're solid and we don't need to kick them. This is North, South, East and Western. Queen, what's up with that? Killing it.
them. Yeah, fuck them when we say we're not with them. We're solid and we don't need to kick them. This is North, South, East and Western. Yeah, guns close doors to the system. Yeah, fuck them when we say we're not with them. We're solid and we don't need to kick them. This is North, South, East and Western. We representing peace, seven players in the act. And we're talking in the sleep, just to listen on the system. We're sticking on the street, where we get our scoop. This is how we keep it cool and this is how we do. We representing peeps, seven players on the app. And we're talking in the fleet, just to listen on the system. We're sitting on the stoop, where we get our scoop. This is how we keep it cool and this is how we do. Egos, what's up with that? Your values, what's up with that? Your beliefs, what's up with that? Your families, what's up with that? History, what's up with that? Your future, what's up with that? My boy.
Eccoci, le 10 e 3 minuti e proseguiamo la nostra rassegna stampa di quest'oggi giovedì 16 febbraio, andando a recuperare una delle notizie che prima abbiamo lasciato indietro rispetto alla cronaca locale. Siamo infatti ancora sul Gazzettino di Padova e siamo precisamente a pagina 17 nella cronaca quindi della provincia. Si parla infatti di Bagnoli. Ve la ricorderete perché rispetto alla tematica dell'immigrazione necessariamente ne abbiamo trattato parecchio e difatti si parla di pullman nella base, quella di Bagnoli adibita di fatto a un hub in cui rinchiudere centinaia persone e si tratta però solo per i servizi. Ovvero pullman nella base ma solo per i servizi e intanto presidio in tribunale. Quindi residenti in allarme a Bagnoli per i diversi pullman che quotidianamente entrano o escono dall'ex base militare di San Siro trasformata nell'hub provinciale di cosiddetta accoglienza agli immigrati. Il timore è che nel centro di accoglienza stia aumentando il numero degli ospiti. A ieri i richiedenti asilo che vivono nell'ex base sono 793. Nelle ultime due settimane è entrata una decina di immigrati, mentre 30 sono stati trasferiti in altre strutture. I pullman che i residenti vedono entrare e uscire durante il giorno, come riferiscono i responsabili della struttura, sono quelli che accompagnano gruppi di richiedenti asilo a usufruire di servizi che non sono disponibili all'interno dell'hub. Non è poi specificato di che servizi si tratti. Nessun aumento quindi degli ospiti che recentemente avevano sfiorato il migliaio. Per ora la situazione sembra quindi stabile, anche perché le nuove gestioni per il 2017 previste dai bandi della prefettura avranno efficacia dal prossimo aprile. Presidio ieri invece al tribunale in occasione dell'udienza che vede imputati 3 profughi accusati di sequestro di persona. I fatti contestati risalgono infatti al novembre 2015 a Battaglia, Monselice e Due Carrare, quando giustamente alcuni richiedenti asilo avevano protestato contro le condizioni in cui erano alloggiati. E tra l'altro qui non specifica di quale episodio si tratti rispetto a questa imputazione di sequestro di persona, ma credo che probabilmente si riferiscano a quell'episodio di cui avevamo parlato anche ai nostri microfoni, quando la responsabile della cooperativa Ecofficina, che per l'appunto è passata, come tante volte abbiamo detto, dalla gestione dei rifiuti a invece essere leader in Veneto della cosiddetta accoglienza degli immigrati. Ebbene, lei aveva affermato di essere stata sequestrata da tre ragazzi richiedenti asilo, che invece, a quanto pare, giustamente avevano avuto un colloquio con lei piuttosto acceso, viste le condizioni di vita presenti, insomma, nelle strutture che questa cooperativa gestisce. E nel frattempo a 13 di loro sono state ritirate le misure dell'accoglienza, e qui abbiamo la testimonianza di Bassa Padovana Accoglie, che afferma tramite il suo portavoce: crediamo che la revoca dell'accoglienza sia ingiusta, perché lascia per strada persone con documenti regolari che andrebbero accolti in maniera degna. E questa appunto la testimonianza di chi ha organizzato appunto il presidio ieri di fronte al tribunale, proprio in occasione di questa udienza.
Il Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
In a bag, I'm useless, but not for long. The future is coming on. I ain't happy, I'm feeling glad. I got sunshine in a bag, I'm useless, but not for long. The future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on.
Finally, someone let me out of my cage. Now, time for me is nothing, cause I'm counting no A's. Nah, I couldn't be there. Nah, you shouldn't be scared. I'm good at repairs, and I'm under each snare. Intangible, bet you didn't think, so I command you to panoramic view. Look, I'll make it all manageable. Pick and choose, sit and lose, all you different crews. Chicks and dudes, so you think it's really kicking tunes. Picture you getting down in a prison tube, like you lit the fuse. You think it's fictional, mystical, maybe spiritual hero who appears in you to clear your view, yeah. When you're too crazy, lifeless to those, the definition for what life is. Priceless to you because I put you on the hype shit. You like it? Gun smoke, you're righteous with one toke. You're psychic among no possess you with one go.
I'm happy, I'm feeling glad. I got sunshine in a bag, I'm useless, not for long. The future is coming on. Ain't happy, I'm feeling glad. I got sunshine in a bag, I'm useless, but not for long. The future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on.
The essence, the basics, without it you make it. Allow me to make this childlike in nature. Rhythm, you have it or you don't, that's a fallacy. I'm in them, every sprouting tree, every child of peace, every cloud and sea. You see with your eyes, I see destruction and demise, corruption in the skies from this fucking enterprise. Now I'm sucked into your lies through rust, so not as muscles, but percussion to provide for me as a guide. Y'all can see me now cause you don't see with your eye, you perceive with your mind, that's the inner. So I'ma stick around with rust and be a mentor, bust a few rhymes so motherfuckers remember what the thought is. I brought all this so you can survive when law is lawless, right? Feeling sensations that you thought was dead. No squealing, remember that it's all in your head.
I ain't happy, I'm feeling glad. I got sunshine in a bag, I'm useless, not for long. The future is coming on. I ain't happy, I'm feeling glad. I got sunshine in a bag, I'm useless, not for long. My future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. My
future is coming on, it's coming on, it's coming on. Our future is coming on, it's coming on, it's coming on. Our future is coming on, it's coming on, it's coming on. Our future.
Eccoci, 10 e 13 minuti, quindi ci spostiamo su alcuni aggiornamenti di carattere nazionale, visto che abbiamo aperto la trasmissione con un po' di notizie dalla cronaca padovana, seguita poi dalla rubrica internazionale. E quindi adesso, come preannunciato pochi secondi fa sulla nostra pagina Twitter, ci spostiamo su Alitalia, quando appunto rispetto ai suoi costi le banche chiedono tagli più decisi. Quindi un po' una ricetta, come dire, che si dimostra un po' un evergreen. Quindi si parla di trasporto aereo, sempre qui sul Gazzettino a pagina 18, e il piano di rilancio potrebbe slittare a marzo. Il ministro Calenda afferma presto un vertice con l'azienda. Nel frattempo il titolo è piuttosto preciso, ovvero i costi di Alitalia, le banche chiedono tagli più decisi. Questo quanto stavamo dicendo anche poco fa. Un piano di rilancio quindi ancora a terra e la posizione delle banche è più che chiara, ed è ancora in alto mare il nuovo piano industriale di Alitalia, che dovrebbe puntare al ritorno a un margine positivo nel 2019 e all'utile nel 2020. Per il resto la compagnia assistita dall'advisor Lazard ha bisogno di altro tempo per individuare il percorso di taglio dei costi superiore ai 160 milioni fissati in una prima bozza presentata a fine gennaio e bocciata dalle banche. Il 31 marzo scade l'accordo di moratoria siglato con le banche creditrici, e di questo passo il nuovo piano potrebbe vedere la luce il prossimo mese. Ieri mattina a Milano, presso la sede di Lazard, si sarebbero incontrati il CFO James Rigney, i rappresentanti di Intesa San Paolo, Unicredit, quindi azionisti e principali creditori, di Leonardo & Co, advisor di Generali, sottoscrittori di 300 su 375 milioni di Dolce Vita Bond, quindi scadenza al 2020, e poi anche di KPMG e Roland Berger, consulenti per l'Independent Business Review. I ricavi sarebbero diminuiti di 600 milioni, da 3,2 a 2,6 miliardi. L'EBIT, risultato ante oneri finanziari, in rosso invece di 300 milioni, mentre il risultato finale sarebbe negativo di 400 milioni. Per il resto, indicazioni vaghe e confuse sugli interventi da fare. D'altro canto, con una trattativa interrotta con i sindacati sul costo del lavoro, i vertici dall'Italia dovranno ricominciare da capo. E anche qui, insomma, sembra quasi che sia colpa dei lavoratori, che, mannaggia, vorrebbero anche tenersi, insomma, al loro posto di lavoro. E poi oggi in calendario il consiglio per fare il punto della situazione. Tema principale saranno le dimissioni presentate giorni fa da Roberto Colaninno al presidente Luca Cordero di Montezemolo. dimissioni dovute alla necessità dell'imprenditore mantovano, leader del gruppo di privati che nel 2008 col progetto Fenice fece resuscitare l'Italia dal default, di dedicare più tempo alle sue attività riunite in IMSI, controllante di Piaggio. Ora è possibile che ci sia il confronto tra l'amministratore delegato Kramer Ball e i rappresentanti dei soci, a partire da Gaetano Micciché, Intesa San Paolo, e Federico Ghizzoni, Unicredit, su come far evolvere il piano. Sembra che i banchieri vogliano incalzare il top management ad accelerare aumentando i tagli. I 160 milioni ipotizzati sono considerati insufficienti, bisogna almeno superare quota 200. Il governo, che si prepara all'incontro di lunedì 20 con i sindacati, attende che l'azienda si ripresenti con il piano. Secondo il ministro dello sviluppo Carlo Calenda, però, non manca molto. Vedremo l'azienda molto presto, non appena avrà pronto il piano industriale. Ci sono in gioco tante cose, tra cui moltissimi lavoratori. Insomma, tra cui insomma, i lavoratori arrivano sempre per ultimi.
Cucciolo di radio!
Distinto, chi ha perso, chi ha vinto, chi mangia una volta, chi vuole l'aumento,
E allora eccoci, le 10:21 e andiamo verso la chiusura della nostra rassegna di quest'oggi giovedì 16 febbraio. E per l'appunto anche via Twitter vediamo come ci siano già in corso o si stiano preparando una serie di mobilitazioni o comunque anche di striscioni o varie forme comunicative in occasione proprio del 16 febbraio, la giornata odierna in cui è stato promosso un appello a tutte le università d'Italia in solidarietà a Bologna, quanto accaduto appunto in termini repressivi. Tutti noi insomma abbiamo visto anche le immagini allucinanti dell'irruzione delle cosiddette forze dell'ordine all'interno dell'università. E per l'appunto leggiamo come la giornata di oggi sia promossa come mobilitazione solidale per il riscatto della nostra generazione. E difatti a tal proposito è anche molto bello un contributo che si legge su InfoOut, a quanto apprendiamo a cura di una lettrice che si domanda cosa c'è oltre un tornello. E infatti sono parole senz'altro semplici, ma che riassumono un po' ciò che è un sentire comune che nell'opporsi all'introduzione di questi tornelli senz'altro c'è qualcosa di più. E quindi questa lettrice scrive: quando si aprono processi di lotta, anche la più piccola delle contraddizioni può esplodere, rivelando il carico simbolico generale che si porta dietro. Così, difendere gli alberi di Jazzy Park era un simbolo di resistenza a un regime autoritario, così la multa a Mohamed Bouazizi era l'emblema di un sistema di vessazione sociale, così la Valle di Susa è, oltre a un territorio sotto attacco, un modello di comunità e relazioni sociali che vuole difendersi. Al di là delle dimensioni citate, forse allora un tornello non è solo un blocco all'accesso in una biblioteca, ma molto di più. Prima del tornello c'è l'università azienda della meritocrazia che mette tutti contro tutti. Oltre il tornello c'è una comunità studentesca che si auto-organizza. Prima del tornello c'è la politica che si esprime solo come polizia rispetto a qualsiasi questione sociale. Dopo il tornello ci sono l'autogestione e il conflitto radicale come espressione di bisogni e desideri. Prima del tornello ci sono i voucher, i contratti a chiamata, la flessibilità. Oltre il tornello c'è l'abolizione del Job Act, casa e reddito per tutti, la dignità. Prima del tornello ci sono i migranti che delinquono e la guerra tra poveri. Dopo il tornello c'è un nemico comune che divide gli sfruttati per mantenersi al potere. Prima del tornello c'è una comunità studentesca divisa e spezzettata. Dopo il tornello ci sono cortei sotto casa degli studenti finiti ai domiciliari. Prima del tornello c'è un degrado utile solo a imporre repressione e militarizzazione. Dopo il tornello ci sono soluzioni condivise dal basso sulla gestione dei territori. Prima del tornello c'è una finta sicurezza, il grido di «se non hai niente da nascondere». Dopo il tornello c'è una difesa collettiva degli spazi. Prima del tornello ci sono studenti visti come bancomat. Oltre il tornello ci sono studenti che decidono della propria vita. Prima del tornello ci sono biblioteche come banche, con utenti e non studenti. Oltre il tornello ci sono luoghi e spazi di cultura aperti a tutti. Prima del tornello ci sono suicidi per precarietà e insoddisfazione esistenziale. Oltre il tornello c'è il riscatto di una generazione.
Il Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
E allora andiamo a concludere questi ultimissimi minuti di trasmissione, come sempre, con il consigliarvi alcuni appuntamenti. Se avete agenda a portata di mano, segnatevi quindi venerdì 3 marzo con la presentazione all'Infospazio Chinatown, quindi in piazzetta Caduti della Resistenza, in quartiere Palestro qui a Padova, la presentazione di Rivoluzionaria Professionale, quindi l'autobiografia di Teresa Noce assieme a Cristiano Armati di Red Star Press, che comunque presto sentiremo anche ai nostri microfoni proprio per consigliarvi questo bellissimo libro, questa preziosa testimonianza, non solo per conoscere o riscoprire il nostro passato, il nostro patrimonio di classe, ma soprattutto per trarne degli insegnamenti utili alla lotta oggi. E prima ancora, quindi venerdì prossimo, che sarà il venerdì 24 febbraio, altra iniziativa che si colloca un po' in un percorso di iniziative verso l'8 marzo, ci sarà la proiezione delle tabacchine del Salento, per l'appunto alle 20:30 inizierà un buffet e poi alle 21 inizierà la proiezione, sempre all'infospazio Chinatown in piazzetta Caduti della Resistenza, e anche in questo caso una proiezione, un documentario che ci riporta un po' indietro nel tempo, perché nei suoi 50 minuti questo film approfondisce le condizioni di sfruttamento di migliaia di lavoratrici salentine nelle campagne di tutta la provincia di Lecce, prima della guerra e nei decenni successivi, ma sono parole di queste donne oggi anziane che sicuramente ci regalano delle testimonianze preziose su quel doppio sfruttamento a danno delle donne, quindi sia sul lavoro che tra le mura domestiche. Sono state tante lavoratrici che si sono iniziate a ribellare, hanno dato vita alla rivolta delle tabacchine proprio per il miglioramento delle loro condizioni di lavoro e di vita, e senz'altro anche questo è un contributo utile a conoscere il nostro passato, che poi però non è troppo distante da noi o non è finito, visto che l'odierna situazione ci vede insomma costretti a lavori sottopagati piuttosto che a voucher, a tirocini di 1500 ore non retribuite piuttosto che al lavoro gratuito, mentre i datori di lavoro e i caporali pretendono addirittura di essere ringraziati per l'opportunità che si dà di lavorare, magari anche a gratis, come se invece i diritti fossero semplicemente dei capricci. Quindi, come leggiamo anche dall'evento Facebook, questo è un contributo audiovisivo che ci rimanda soprattutto alla necessità e all'attualità dell'unità e dell'organizzazione delle sfruttate e degli sfruttati. Quindi, ricapitolando, gli appuntamenti verso l'8 marzo, al momento, poi ovviamente ne seguiranno degli altri, sono venerdì 24 febbraio con questa proiezione dalle 20:30 in poi in piazzetta Caduti della Resistenza, e poi venerdì 3 marzo con la presentazione con Cristiano Armati di Red Star Press di Rivoluzionaria Professionale, quindi l'autobiografia di Teresa Noce, una autobiografia di una partigiana comunista. Detto ciò, mancano pochissimi secondi alla fine della trasmissione. Io vi invito a rimanere in ascolto di Radiazione con la nuova puntata oggi di 1914 alle 18:45. Una buona giornata e un ciao a tutti.
Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il Re.
Sei stufo dei soliti quotidiani?